Le 15.03 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi come ogni giorno dal lunedì al venerdì sull'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio 15.16, Ema Flo in cabina di regia, con me di fronte c'è lei, c'è Chicchi Dipa sempre presente, ciao Chiara.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, continua a piovere, a diluviare, ma posso dire che finché si lavora va benissimo.
Il giugno meteorologicamente parlando migliore della mia vita.
Anche per un ciclista?
Anche per un ciclista, anche perché piove a tratti, quindi io mi riposo una mezz'oretta, poi riesco e mi becco l'aria fresca. Veramente un sogno a cielo aperto in tutti i sensi. Quindi beh, bene così, viva il giugno del 2023, che resti così fino a metà luglio, poi possiamo prenderci un po' di mare.
Hai visto come mi sto cotumacizzando, caro
sì.
Mio cotumaccio?
Sì, sì, assolutamente.
Mi piace la pioggia, il brutto tempo, va bene tutto, quello che la vita ci dona noi ce lo prendiamo.
Brava, questo è il mood giusto. Noi mali.
Il suo sguardo è di un falco. E veniamo anche alle nostre tematiche e partiamo come sempre con la nostra scaletta e il tema del giorno. Ovviamente il tema del giorno è il funerale di Silvio Berlusconi, funerale di Stato su cui tanto si è polemizzato, nel Duomo di Milano. Circa 10.000 persone stanno seguendo i funerali anche sui maxi schermi. Oggi ce la possiamo fare, giuro. È iniziata da pochissimo la cerimonia e anche la Commissione europea si è unita al lutto italiano per la morte di Silvio Berlusconi. Questa mattina le bandiere europee poste all'ingresso di Palazzo Berlaimon nel quartiere generale dell'esecutivo dell'Unione Europea sono state issate a mezz'asta in occasione dei funerali di Stato per l'ex Presidente del Consiglio. Anche in Parlamento Europeo, come annunciato ieri dalla sua Presidenza, ha issato le bandiere a mezz'asta in segno di lutto in tutte e tre le sue sedi di Strasburgo, dove si trovava questa settimana riunito in sessione plenaria a Bruxelles e Lussemburgo. Allo stesso modo le due sedi del PIE in Italia, a Roma e Milano, hanno la bandiera giallo-blu e quella italiana a mezz'asta. Allora andiamo anche a seguire sul sito dell'ANSA quello che sta succedendo in queste ore. Sono ovviamente in prima fila al funerale di Silvio Berlusconi i figli con la moglie dell'ex premier, presenti ovviamente i personaggi più illustri anche della nostra politica, attesa per il trasferimento del feretro ad Arcore, insomma in Piazza Duomo tantissimi applausi e cori Silvio. Gli argomenti del giorno, insomma, tolto il funerale di Berlusconi, però non possiamo non parlare di quello che continua a succedere, di quello che sta succedendo in mare. Non possiamo evitare di parlare delle 17 vittime del naufragio di un peschereccio avvenuto a sud della penisola del Peloponneso. Come annunciato dalla Guardia Costiera greca, il naufragio è avvenuto in acque internazionali a 47 miglia nautiche da Pylos. Secondo le informazioni riportate dal sito Catimerini, il peschereccio, che si è ribaltato, era lungo 30 metri, almeno 400 le persone a bordo, finora sono stati tratti in salvo 104 migranti, continuano le ricerche dei dispersi. Tra le tematiche del giorno abbiamo scelto di inserire anche i dati riportati dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'EA, secondo cui i fenomeni meteorologici estremi in Europa hanno ucciso quasi 195.000 persone e causato perdite economiche per oltre 560 miliardi di euro tra il 1980 e il 2021. Dei 560 miliardi di euro di perdite, solo 170 miliardi o il 30% erano coperti da assicurazioni, lo ha affermato appunto l'EA presentando un nuovo portale online che raccoglie dati recenti sull'impatto delle condizioni meteorologiche estreme. Secondo gli ultimi dati, le ondate di caldo hanno rappresentato l'81% dei decessi e il 15% delle perdite finanziarie. Un po' una panoramica generale su quelle che sono le tematiche più importanti della giornata, ma noi torniamo anche a parlare di studenti, di scuola, ma non solo, anche di università. Abbiamo un ospite che ci attende proprio in redazione, quindi ci prendiamo un break musicale e poi torniamo con lui e torniamo anche a parlare delle proteste sul caro affitto proprio per gli universitari.
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. No!
alle 15.13 in diretta su Zai Time, il primo break musicale per noi con i Coldplay, in diretta ancora Cotumaccio, Chiara Di Paola con il nostro primo ospite.
Buon pomeriggio e ben trovato ad Emilio Zanzi, membro esecutivo di Sussapienza e rappresentante degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. Emilio, buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio, grazie a voi e grazie a chi ci sta ascoltando ora.
Grazie anche a Tommaso, naturalmente, che ha lavorato in redazione per approntare questo collegamento e per parlare delle proteste sul caro affitto per gli universitari. Perché insomma, Emilio, se ne è tanto parlato nelle settimane scorse, prime pagine dei giornali, oggi già ce ne siamo dimenticati tutti.
Già, purtroppo.
Noi abbiamo provato a raccontare e mettere in piazza le vostre iniziative, le vostre proteste, le vostre manifestazioni. Quindi lascio intanto a te la parola per raccontare contro cosa state protestando, quali sono state le iniziative che avete fatto proprio come anche Università Sapienza di Roma, come studenti dell'Università Sapienza di Roma.
Allora, io ho il piacere di raccontare la mia e la nostra esperienza, di noi come associazione, di noi come studenti e di noi spesso anche come affittuari. E noi di Sussapienza, di Sinistra Universitaria, abbiamo protestato per una settimana. Eravamo dall'8 al 12 maggio con le tende piantate di fronte alla Minerva, di fronte al rettorato della Sapienza, e abbiamo scelto quello come un luogo simbolico per protestare contro il caro affitti. E voglio sottolineare questo come paradossalmente non fosse una protesta contro, sì è contro il caro affitti, ma in realtà è una protesta su qualcosa, non è contro qualcos'altro. È stata una protesta che voleva sensibilizzare, voleva dare voce a chi stava protestando. Già a Milano era partita pochi giorni prima, quel weekend, la protesta, e protestare soprattutto per tutti quelli che invece non riuscivano, ecco, a farsi sentire. E allora noi abbiamo scelto un luogo simbolico, un posto carico proprio di valore, per portare avanti le nostre istanze, che non erano solo quelle di Sinistra Universitaria, perché con noi si sono unite moltissime altre liste, moltissime altre realtà politiche, sia della Sapienza che non di Roma. Fuori Roma c'era Cambiare Rotta, c'era Link Studenti Universitari, c'era Unione degli Universitari, quindi siamo stati contenti, ecco, di avere compagnia, di trovare compagnia in questa battaglia.
Ecco, che feedback avete ricevuto? Quali sono state anche le risposte? Te lo chiedo sia dal punto di vista universitario, sia dal punto di vista anche politico, perché insomma la vostra protesta è arrivata veramente su tutti i giornali.
Per fortuna questo ci ha sicuramente fatto piacere. Ci ha fatto piacere non perché tanto ci accontentiamo o il nostro obiettivo fosse stato quello di finire sulle prime pagine, ma ci rendiamo conto che ci siamo resi conto che quello era il momento giusto. E le battaglie non hanno un momento, ma simbolicamente, ecco, portano dei significati. In particolare, appunto, legandoci a quelle proteste che erano scoppiate già a Milano, erano state aperte a Milano nel primo weekend di maggio. Noi abbiamo avuto per fortuna dei grandi feedback, e dico grandi così, un parametro quantitativo, non qualitativo, perché non posso dire se questi feedback sono stati buoni, brutti, cattivi, ma sono stati tanti. Noi abbiamo ricevuto ospiti proprio di fronte alle tende, abbiamo ospitato per qualche colazione, per qualche merenda, qualche pranzo. Noi vivevamo lì in quei giorni per far capire quanto fosse difficile, e abbiamo accolto proprio nelle nostre tende segretari di partito, esponenti politici. Abbiamo accolto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è venuto Giuseppe Conte, sono venute moltissime figure di spicco anche del panorama politico italiano e non solo. E siamo stati contenti di riceverli, siamo stati però altrettanto contenti, ecco, di farci sentire con loro e di chiedere delle risposte, anche perché poi con le proteste si entra sempre in un loop abbastanza triste, per cui viene chiesto a noi, vengono chieste a noi le soluzioni, e in quella settimana è stato ricorrente, è stato un leitmotiv in cui ci venivano chieste soluzioni, però quantomeno curioso, ecco, che gli ospiti che noi invitavamo chiedevano soluzioni a noi. E invece quello era l'obiettivo delle nostre proteste, era far capire che un problema c'era, esisteva, non è nato a maggio come c'è stato detto da alcuni, e non nasce come c'è stato detto da altri solo nelle città governate dal centro-sinistra. Purtroppo è un problema universale, è un problema sistemico e gravissimo, E quindi ci siamo dovuti far sentire.
Mi colpisce molto il fatto che siano stati i leader politici a chiedere le soluzioni ai protestanti in questo momento. Non so, io sto riflettendo da tempo su questo tema, no? Mi chiedo, ma come si può gestire il mercato degli affitti nelle grandi città? Di solito il mercato va da solo, no? A prescindere poi da quello che decide o meno lo Stato. E tra le papabili soluzioni ho pensato magari a delle tasse più basse per i fuorisede, ad esempio cercare di diminuire dall'interno, visto che l'università è statale a differenza del mercato degli appartamenti nelle grandi città, dare una mano in questo modo ai fuorisede, perché è chiaro che i romani o i milanesi abbiano dei vantaggi rispetto a chi invece dalla Sicilia, dalla Calabria o dall'Emilia Romagna, non so, adesso cito tre regioni a caso, sceglie di muoversi e di dover per forza abitare in una casa in affitto. Però è chiaro che se non si muove la politica su questo, se non si muovono i leader, è veramente complesso trovare un dibattito. Voi siete speranzosi sulle tempistiche? Sperate che possa esserci qualcosa nel breve periodo? Avete avuto delle rassicurazioni sotto questo aspetto?
Rassicurazioni ne abbiamo avute, abbiamo avuto anche dei timidi risultati, posso dire. Un nostro comunicato è stato intitolato, dopo abbiamo organizzato una grande assemblea aperta in cui è stata aperta dal coordinatore di Sinistra Universitaria Leone Piva e dal sottoscritto. Abbiamo aperto questa grande assemblea a tutte e tutti, proprio per rendere ancora più corale e sincretica la nostra protesta e quindi di conseguenza anche le nostre proposte. E al termine di questa assemblea abbiamo intitolato un comunicato come vittoria ma non basta, perché ci è stato assicurato ciò che noi chiedevamo. E quindi si potrebbe dire, con uno slogan abbastanza semplicistico, che la lotta paga, perché il tavolo abbiamo ottenuto un tavolo che si è organizzato tra il coordinamento dei rettori dell'Università del Lazio, con l'ente Disco e con i referenti, ecco, a livello regionale, invece, poiché il diritto allo studio è una tematica regionale. Quindi anche qui bisogna sempre riflettere e contestualizzare su chi può cosa, chi può agire dove, e quindi non vale nemmeno la retorica di devono agire, bisogna sempre, ecco, chiedersi chi può fare cosa. E noi abbiamo organizzato questo tavolo, il tavolo ha avuto i suoi risultati, appunto timidi purtroppo, ma qualche assicurazione c'è stata fatta, e in particolare appunto è stato rinnovato l'impegno che c'è sia dalla parte che ci sarà dalla parte dell'ente regionale Disco per il diritto allo studio, e anche appunto dalla stessa rettrice, dalla stessa magnifica rettrice della Sapienza.
Ecco, rischio un po' di essere di parte, perché noi più volte abbiamo anche lavorato in collaborazione con Disco proprio per raccontare quanto effettivamente l'ente regionale per il diritto allo studio cerca di fare per gli studenti, con le mense universitarie, con gli alloggi per gli studenti, con i buoni libro, con davvero tante iniziative. È chiaro che anche loro naturalmente dipendono da fondi che poi vengono loro assegnati, però penso che possa essere questa, anzi debba essere questa, una dei tasti su cui battere di più, fare in modo che ci siano ancora più fondi, e magari il PNRR può essere una delle soluzioni per garantire più alloggi universitari, per garantire più accessi alle mense, per garantire più buoni libri, affinché veramente il diritto allo studio possa essere tale anche a livello universitario.
Assolutamente, questo è essenziale, forse è solo condizione necessaria e non sufficiente, ecco, si potrebbe dire, per tutelare il diritto allo studio. Perché il diritto allo studio è diritto alla casa, che è diritto a vivere, ma questa equazione, diciamo, si può ribaltare: il diritto a vivere è diritto alla casa ed è diritto allo studio, e se manca uno di questi membri dell'equazione, ecco, è difficile mantenere gli altri. Per l'ente Disco sicuramente noi abbiamo riconosciuto un grande impegno e anche degli ottimi risultati negli anni. Con la scorsa amministrazione, con la precedente amministrazione della Regione Lazio, di Nicola Zingaretti, l'ente Disco, e io sono un beneficiario di queste borse di studio, quindi le conosco bene e le apprezzo, e mi consentono, mi permettono, ecco, di riuscire a tenere vivi questi tre diritti. Però appunto sono stati raggiunti grandi traguardi, in particolare penso il più importante è quello che riconosce tutti gli idonei, li riconosce i beneficiari, che è stato un traguardo importantissimo, perché pensare che qualcuno rispetti quei criteri, sia idoneo a una borsa di studio, ma poi non la riceva, ecco, in qualche modo è un contrasto piuttosto
una
triste.
Una beffa, sì, veramente. No, gli argomenti sono veramente tanti. Tu sei anche rappresentante degli studenti della facoltà di Lettere e Filosofia. Noi, ecco, lavoriamo con studenti e studentesse principalmente delle scuole superiori. Mi permetto così una piccola parentesi prima di salutarci sul tema dell'orientamento, che è una delle tematiche più dolenti quando si ha a che fare con i giovani, penso di tutti gli ordini e gradi, perché sin dal superiore di primo grado, quando si deve fare la scelta sulle secondarie di secondo grado, si hanno grandissime difficoltà, così poi per la scelta universitaria del mondo del lavoro e così ancora oltre. Ecco, quando si parla di lettere e filosofia, spesso no, c'è un po' quel pregiudizio per cui si hanno delle facoltà che non portano a un lavoro, pregiudizio spesso volte anche confermato poi dalla realtà dei fatti. Parla una laureata in lettere, quindi non è sicuramente il mio caso, però è una facoltà che spesso crea delle difficoltà di orientamento e di occupazione. In quanto rappresentante degli studenti, state cercando di lavorare anche dal punto di vista dell'orientamento? C'è un po' questo sentimento, questa esigenza da parte vostra?
Questa esigenza c'è, e faccio una breve premessa, ecco, a questo, perché l'esigenza secondo me poi si manifesta o si sostanzia su due elementi. Il primo è all'origine, il secondo invece è un effetto, quindi sia causa che effetto. Bisogna sì agire sull'orientamento, ma poi anche sull'effetto, sulle conseguenze, perché si potrebbe, secondo me si dovrebbe anche ricalibrare i parametri su cui si basa il considerare una facoltà efficiente, una facoltà che non lo è, oppure giudicare, ecco, una facoltà sul capire, ecco, quali sono questi parametri su cui si può dire ok, una facoltà va bene, l'altra meno, una aiuta a trovare lavoro, l'altra no. Questi qui bisogna, ecco, secondo me cercare di mettere in discussione spesso questi parametri. E questo non significa che però sull'orientamento non bisogni lavorare, bisogna infatti farlo anche con una consapevolezza, secondo me. E la consapevolezza è il fatto che il problema degli affitti è un problema sistemico, e in quanto sistemico è un problema che diciamo trova l'intersezione di tantissime altre lotte, e le lotte appunto sono le lotte contro il lavoro precario, sono le lotte a un orientamento per gli studenti e le studentesse che sia consapevole, che sia soprattutto critico, condiviso, ma con questo si intrecciano moltissime altre lotte, e quella dell'orientamento è una di queste, perché soprattutto è legato, non sembrerebbe, ma in realtà è legato al tema degli affitti, perché nelle scorse settimane di proteste molti hanno, in televisione, in radio, sui giornali, ci continuavano a dire però allora perché gli studenti, che posso pensare a quelli del sud in particolare, allora perché non studiano nelle loro città? Essere fuori sede, si autocondannano a una condizione, a una situazione svantaggiosa. Perché non lo fanno? Perché manca spesso l'orientamento, perché mancano anche le offerte. Spesso in alcune città non si trovano alcuni corsi, oppure non si sa che quei corsi esistono. Ed è per quello che l'orientamento è essenziale, perché deve portare consapevolezza dell'offerta, non tanto il rapporto tra domanda e offerta come indipendente, come autonomo, ma come un rapporto che in realtà si intreccia e si interfaccia con molti altri dati. Noi, ad esempio, proprio con Sinistra Universitaria, io ho tenuto a ottobre un incontro in una grande aula della facoltà, c'erano più di 150 studenti dei licei che hanno seguito questo incontro che si chiamava SOS Matricole, per proprio guidare, no, nella tempesta delle iscrizioni, soprattutto nella nostra facoltà. E credo che appunto costruendo dei momenti di dibattito, dei momenti culturali, dei momenti costruiti anche dal basso, da noi studenti, che così si chiamano peer-to-peer nel mondo, credo sia un'ottima strada, perché portare l'informazione, portare gli studenti e le studentesse dei licei e degli istituti a una scelta consapevole, renderli consapevoli di tutte le offerte che le varie università offrono, ecco, sia un passo fondamentale, perché poi effettivamente evita che alcuni problemi si creino. Quindi è un po' il prevenire è meglio che curare, si potrebbe dire appunto che orientare è meglio che confondersi una volta iscritto e una volta aver perso un anno di filologia classica in Sapienza.
E allora noi ti ringraziamo, Emilio Zanzi, membro esecutivo di Sus Sapienza, rappresentante degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. Continueremo naturalmente a parlare, a dar voce anche alla vostra protesta, che insomma non si ferma qua, perché gli affitti continuano a essere spropositati e il diritto allo studio quindi di conseguenza continua a non essere garantito appieno. Grazie ancora Emilio, a presto.
Grazie Emilio,
grazie a
in
voi.
Bocca al lupo, ciao.
Grazie.
Il break musicale per noi stavolta è di Ramar, Comi, Shablo, Hollywood.
Radio Zainet, Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Andrea Sciva Arrigoni nasce a Legnano il 27 agosto del 1999. Per un breve periodo lascia la provincia di Milano per vivere in Toscana con la famiglia e qui si avvicina alla street art e alla musica, in particolare al rap e al punk.
Andiamo, let's go.
Quattro figli di Il primo video, il Cotard Delusion, uscito nel 2014, fonda in effetti due generi con una struttura barre rap su una voce quasi urlata in script. Nello stesso periodo scopre il freestyle, il suo primo mixtape, Ogni Giorno, risale però addirittura ad un anno prima, un'opera ancora acerba ma di grande qualità se paragonata ai 14 anni di Shiva, mentre il suo vero e proprio primo EP è datato 2014, La Via del Guerriero, una passione nella per gli EP che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera finora.
Che cos'è il bon ton? I miei tracchi in Kong vanno verso gli euro. Metti il turbo in on, accendi l'iPhone se vuoi fare il serio. Posso lì din don nella Louis Vuitton per tornare intero. Ancora per strada, oh mamma, oh ero. Che cos'è il bon ton? I miei tracchi in Kong vanno verso gli euro. Metti il turbo in on, accendi l'iPhone se vuoi fare il serio. Posso lì din don nella Louis Vuitton per tornare intero. Ancora per strada, oh mamma, oh
mi chiedi che faccio, apro gli occhi all'Italia. Dico le mie rime sono una minaccia. Infatti lo Stato ci lascia per strada, appesi ad un filo, ad una cravatta. Parlano di aiuto ma il mio blocco è in fiamme. Vogliono il mio nome su una prima pagina, non di una rivista, bensì di un giornale. Tolgo la sicura e mi proteggo l'anima. Entriamo ai locali, tutti cappucciati, con fuori diamanti e picaricati. Ricchi come ebrei, come gli Emirati. Siamo come dei tra questi palazzi. I miei sono veri, sono trasparenti. Al contrario dei vetri, sono pacchi neri. Scendevo a Bisceglie, prendevo il 220. Ora li metto tutti in uno zaino L, Milano. Mo siamo al top, siamo al TOP. Non c'è più un God, non c'è G.O.D. Fare sta merda è la BC. Quindi capisci, siamo pratici. Accendi l'iPhone, siamo pronti alla war. Chiama il pronto soccorso. Andiamo. Sembra che ho ucciso Milano, perché da adesso è dipinta di rosso.
Che cos'è il bon ton? I miei tracchi in Kong vanno verso gli euro. Metti il turbo in on, accendi l'iPhone se vuoi fare il serio. Posso lì din don nella Louis Vuitton per tornare intero. Ancora per strada, oh mamma, oh ero. Che cos'è il bon ton? I miei tracchi in Kong vanno verso gli euro. Metti il turbo in on, accendi l'iPhone se vuoi fare il serio. Posso lì din don nella Louis Vuitton per tornare intero.
State ascoltando Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Rakdon Ragno e questa è Hot Block Radio. Il trampolino di lancio arrivò nel 2015 quando Shiva vinse un contest di freestyle chiamato One Shot Game, organizzato dalla rinomata Oniro Label. Questa vittoria gli garantì un contratto discografico e la possibilità di pubblicare il video del singolo Anima. Nel 2017 Shiva pubblicò il suo primo album ufficiale, Tempo Anima, che presentava anche una collaborazione con Cranio Randagio, rapper di X Factor, scomparso prematuramente l'anno precedente. Sempre nel 2017 Shiva partecipò all'album di Mostro e nel 2018 lanciò il suo secondo disco per la Oniro Label, intitolato Solo, con collaborazioni di spessore come Nerone, Mostro e Jaime.
Shiva è davvero un problema, qualcuno deve fermarlo. Ora penso come un re, ma mi muovo come un ladro.
La brusca interruzione di rapporti con Oniro Label lo trasformò in quel mix di drill e trap che conosciamo oggi.
Ho più anelli di uno sposo, li metto pure sul mignolo. Fanculo il ministro e Sala, la Santana è il vero sindaco. La tua bici in zona nostra, torna che è tornata single. Torna col mio nuovo singolo, per questo che io.
Nel 2018 pubblica Santana, la sua prima traccia da indipendente, che insieme a Radar, Guai e altri singoli accende un grandissimo riflettore sul giovane rapper di Legnano. Il primo grande passo è la partecipazione al Machete Mixtape 4 e da qui in poi nulla sarà più come prima. Nel 2019 pubblica Monfre, Fite Mischilla e Bossoli, entrambi singoli certificati immediatamente disco di platino. Nel giro di qualche mese quel ragazzo di Legnano si ritrova catapultato nel big game italiano.
Un sacco di gente vuole togliermi la energy. Ora varchiamo il top, ma nel mentre rappo per chi mi ascolta, ma parlo per chi mi sente. Andiamo, troppe vipere in giro, bisogno di un giardiniere. Conto mille su mille, nessuno di questi è verde. Nella street sono un leader, ma onesto con la mia gente. Che si vuole arricchire, ma senza le conseguenze. Toc toc, mi serve aria, al top c'è la mia squadra. Mirando con un fama sopra la scena italiana, per ora non son pronto, sia nessun tipo di bara. Ogni 100 ops ho 100 nuovi motivi per farcela.
100 top, 100 ops, entrambi mi vogliono fottere. Ma sì, ho una stick che su un beat posso chiuderli le bocche ancora. Andiamo 10 cops, 10 air force, entrambe sono sui miei passi, ma ok.
miei, sto coi miei. Tu chi sei per parlare dei miei incassi?
Con singoli che vanno da Non sto più in zona a Soldi in nero con Sfere Basta, da Calmo insieme ad Da Supreme fino ad Auto Blu con gli FL65 e tanto di remix di Gabri Ponte, che però gli tolgono un po' la scala da sotto i piedi considerando come sono stati accolti dai fan, cioè gelidamente.
Andiamo, go 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 go, crr, pow. Benvenuto nel mio lato, dove da qualche parte il mio cuore si è raffreddato. È Milano, dimostra il mio isolato, cercando di essere ciò per cui sono destinato. È il nuovo capitolo, pussi e troie infami, preparatevi alla season. Ho ucciso gli eroi, sono come...
Da giugno 2021 a giugno 2023 ha rilasciato 3 album ufficiali e un EP. Il suo 6° album ufficiale, intitolato Santana Season, è uscito nel 2023 e il nome riprende l'amichevole nomignolo della sua crew, il suo primo singolo e della nuova squadra di calcio chiamata appunto Santana Red Devils, fondata dal rapper con l'obiettivo di allontanare i giovani di Cesano Boscone e Corsico dalla strada e avvicinarli allo sport.
L'influenza un'intera massa, mica una stupida folla, lo sai che ho appena messo un mili nella sei. Tutti ora vogliono essere me.
Santana Season è il classico disco trap, non brilla forse per particolare originalità, ma è un prodotto discografico solido, ha diversi bangers molto apprezzati dai fan e dalla critica, e in soli 5 anni dimostra che Shiva è una delle figure più interessanti e promettenti della scena musicale italiana. Il suo futuro nella trap sembra roseo e siamo ansiosi di vedere cosa riuscirà a costruire ancora questo rapper nei prossimi anni.
Fumo alberi giga, son sotto chiave, una 9 nel mio palmo sotto una tuta palmangel, fuori regna il caos fra la tensione palpabile, faccio stero a Milano e spendo dollari a Los Angeles. Sto nelle vie scure, lock senza sicure, giri in marci, i miei omi che si muovono come regine operai. Quartieri a quadrato, dall'alto assomigliano a dei carceri, ci voglio menti piccole, matricole nel matrix. Meglio morto che traditore, sono come il messia con al fianco un mio tiratore. Io dimostro la tua merda è soltanto simulazione, tu non fottere con me o ti trasformo in una canzone. Rest in peace.
Ho appena messo un mili nella sei, tutti ora vogliono essere me. Cadi se provi a toccare i miei, ti puntiamo con un laser red. Tutti i miei fratelli hanno una Glock.
Avete ascoltato Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Stanno solo a correre.
Hot Block Radio is unforgettable.
Questa è Zai Time. Questa è Zai
Time. Ho scalato le montagne, immagino che hai sorriso quando ho detto di essere grande, invece no. E ora che non ho tempo, immagino la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò negli occhi miei e ballerò, sarò vivo e sanguinerò se colpirò. Non guardano, non guardano.
dimenticherò.
Zai Time.
Passato con questo brano Chicchi Dipa.
Mamma mia, c'è un'atmosfera un po' yoga, un po'.
È vero, yoga. Che non metto mai questi brani rilassanti. Invece
ma
oggi ci siamo.
Ma tu hai fatto yoga?
Io non ho mai fatto yoga,
sai,
ritengo di essere
le gambe?
Sì. Assolutamente. Però ritengo di essere la persona meno adatta al mondo per svolgere attività di yoga.
Perché? Che fisicamente non sto, mentalmente
non sto mai capisco. Fermo. Sono irrefrenabile, irreversibile. Sì. E poi ho anche difficoltà, onestamente. Essendo io molto grosso e robusto.
Molto grosso.
Beh, ma molto robusto, diciamo. Dai, quindi non ci ritrovo. Tu invece apprezzi lo yoga?
No, anch'io ho lo stesso tuo problema. La testa inizia subito a pensare: dai, forza, fai qualcosa. E quindi non ha effetto.
Dovremmo
però
concederci,
il concetto, eh? Sì, mi piace.
Dovremmo concederci qualche momento di calma, io e te, Chicchi Dipa.
Forse sarebbe il caso.
To listen to me whine about nothing and everything all at once.
Ultimo blocco insieme quest'oggi, Chiara, che cosa abbiamo in serbo? Eh?
Abbiamo come sempre uno sguardo sulle tendenze Twitter.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up.
Vabbè, ovviamente sono tantissimi gli hashtag che si riferiscono al funerale di Berlusconi. Not in my name. poi abbiamo Silvio Berlusconi, poi abbiamo l'hashtag Duomo di Milano. Ovviamente si fa riferimento al funerale. In Duomo con il capo dello Stato Sergio Mattarella sono presenti 32 esponenti di governo, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, l'amico di un tempo Umberto Bossi, e in rappresentanza delle regioni Massimiliano Fedriga. Alla cerimonia ha partecipato il presidente del Partito Popolare Europeo, il PPE, Weber, e in rappresentanza della Commissione Europea Paolo Gentiloni. Presenti anche Mario Draghi, Mario Monti, il premier ungherese Orban, l'emiro del Qatar, il presidente dell'Iraq in questi giorni in visita in Italia, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani sono stati gli unici leader di partito ammessi ieri alla Camera Ardente ad Arcore.
Ma condividi queste polemiche sul lutto nazionale?
No, perché ieri Francesca ci ha spiegato giustamente che insomma è previsto dalla legge che tutti gli ex presidenti del Consiglio e presidenti della Repubblica sono così, hanno il è previsto il funerale di Stato. Nella storia, se non sbaglio, ce l'ha scritto la nostra Francesca, solo 3 volte è stato rifiutato, ma insomma dalla famiglia, quindi per motivi anche individuali. Mi sembra abbastanza normale. E lì per lì ammetto che mi ero un po' indignata.
Vedete che informarsi fa bene, perché si capiscono tante cose. Brava Chicchi Diva, brava.
C'è in tendenza il tuo autore preferito, Cotumaccio, Francesco Guccini.
No,
non è lui?
Che noia, no? Basta.
Ma come che noia, basta. È un grande poeta,
che
un
vuole
cantante.
Guccini, cosa vuole?
Che vuole? Quanti anni?
97 probabilmente.
No, è nato nel 40.
Ah, allora 83.
Giovane. Beh dai. Ma 83.
Dopo 70 smetti di essere giovane, secondo
ancora
me.
Ancora oggi nei negozi di dischi con i suoi album che hanno rappresentato l'Italia. Un cantautore da sempre legato alle sue radici, quelle montanare, l'Appennino tosco emiliano, ma anche quelle cittadine. L'adolescenza a Modena, gli anni trascorsi a Bologna con un indirizzo d'abitazione che diventò il titolo di un album. Ma non, però non mi spiego io veramente questa tua repulsione per Guccini.
A divertire un po' con i brani di Francesco Guccini.
Ho letto 1000 storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti.
No, beh, faccio mea culpa, veramente. La mia chiusura mentale su certi generi è veramente vergognosa. Chiedo scusa a Francesco Guccini, che è letteralmente una leggenda di questo paese.
Poi fai tutti i radical chic, la bicicletta, le cose, non ti ascolti Guccini.
Ma siete voi che mi date del radical chic? Guardate, che io ormai mi sto ponendo su un'altra ala politica.
Vero, scusa, dimenticavo. Sì. Dunque, compleanno Francesco Guccini, e avrebbe. L'anniversario della morte, non avrebbe niente. Giacomo Leopardi, che è un altro degli hashtag in tendenza, oggi è la giornata dell'allegria, caro mio Cotumaccio.
E a te Sancio io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo ronzinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte.
Questo folle non sta. Oh, c'è anche un po' di calcio in tendenza, Cotumaccio. In particolare due
mancanza,
nomi,
sì.
Frattesi e Milinkovic. Il primo, entrambi al centro del calcio mercato. Il primo vorrebbe restare in Italia e giocare in un top club della Serie A per crescere, migliorare e restare in pianta stabile nel giro della nazionale. Su di lui, in particolare Inter e Roma. La stessa Inter è sull'altro nome in tendenza, che è Milinkovic. Dopo 8 anni di Lazio, Milinkovic-Savic è arrivato a un bivio, perché un rinnovo se ne va. A oggi la seconda ipotesi sembra la pista più concreta. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e per evitare di perderlo a zero a giugno prossimo Claudio Tito dovrà abbassare non di poco la valutazione del giocatore. Insomma, bisogna un po' scordarsi quegli 80 milioni, no, che chiedeva qualche anno fa. Oggi probabilmente i biancocelesti sarebbero pronti a trattare anche di fronte a un'offerta di circa 30 milioni, meno della metà. Su di lui ancora l'Inter.
Sono più realista, mi accontento di un castello, mi farà governatore, avrò terra in abbondanza, quanto è vero che anch'io un cuore e che mi chiamo Sancho Panza.
Salta in piedi Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora.
In tendenza finisce anche Chiara Ferragni. Andiamo a dare un'occhiata per perché l'antitrust apre un'istruttoria sul Pandoro di Chiara Ferragni.
Beh, cosa intendono per Pandoro,
allora,
Chiara?
No, Pandoro, quello che si mangia a Natale.
No, certo. Mm.
Secondo l'antitrust, il modo in cui veniva presentata l'iniziativa poteva indurre in errore i consumatori, i quali potevano pensare di contribuire alla donazione in favore dell'ospedale.
Ma è possibile che una volta ogni 3 settimane debba esserci una polemica su questa donna?
Mi divertono tutte. Mi
sì, e lei continua a fare milioni grazie anche a queste polemiche.
Appunto,
no, brava, appunto.
L'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese, le attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori, era chiaro.
Lo sai, a proposito di croccantezze, che sembrerebbe che Antonella e Edoardo si siano lasciati?
Chi?
Antonella Fiordelisi.
Fiordelisi?
E Edoardo Donna Maria.
Chi sono queste persone?
Dai, quelli del Grande Fratello, si erano conosciuti, innamorati, litigati. Lui era stato buttato fuori dalla casa perché aveva trattato malissimo lei, ma nonostante questo
lei è rimasta innamorata.
Ovviamente sì, e mo si sono lasciati. Però lui che ha fatto? Ha fatto una storia, era al collo, indovina che aveva?
Una collanina che le aveva regalato.
Bravo,
lei.
Sì. Ho notato tutto, mica mi scappano queste cose.
Che chicchi di
E di quest'anima tiranna che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti.
Aspetta, vai troppo veloce. Stavo cercando di capire anche perché Sorrentino è in tendenza. Tu lo sai? Vabbè,
Paolo per, Sorrentino.
Sì, per il film su Silvio Berlusconi.
Sì, lo so.
Vabbè,
perché.
Però, so.
Perché non è disponibile in un video, non si può acquistare da alcuna parte. È stata anche la denuncia di un giornalista.
E quindi dove si può vedere?
Cinematografico, Gianmaria Tammaro. È soltanto su piattaforma, credo. Però non so dirti quale. Non so dirti quale. Effettivamente
ma tu
è un peccato.
I momenti, il periodo in cui c'era il periodo. Ti ricordi quando si andava ad affittare i DVD?
E come
lo
no?
Facevi,
io li compravo. Bravo, io addirittura li compravo.
Sì, ma anche affittarli solo per una sera. Io ero un grande fan di questa
pratica. Io ricordo benissimo i Blockbuster, dove si andava per noleggiare VHS.
Ma io fino a pochi anni fa, perché mi ricordo all'inizio stavo ancora, cioè, stavo già con Matteo,
ma
quindi
ti dico di
5
più.
Anni fa.
Per me era anche, oltre che più romantico, chiaramente, ma più utile recarsi in un locale e scegliere il film che stavi cercando. Perché ormai per scrollare Netflix e le varie piattaforme...
Ma anche se non sapevi cosa guardare.
Sì,
no?
Oggi è un po' più confusionario, no? La prospettiva di Netflix è un po' più confusionaria, che vedi lì, dici no, ma questo, forse quell'altro. È cambiato chiaramente il modo di vedere i film, però era più romantico, più forse bello andare in un locale
e
scegliere.
Poi ci guadagnava gente che teneva aperti i negozi. Ma che è sta canzone?
Questa è Sottofondo della Grande Bellezza, che è il film più noto nel mondo di Paolo Sorrentino. Per me non il più bello, però più noto.
Qual è il più bello?
Beh, La Grande Bellezza sicuramente va al secondo posto. Ci metto, a me piacciono moltissimo Le Conseguenze dell'Amore, che è il suo secondo
terribile,
film.
Terribile, terribile.
No. Beh, perché per te è impossibile
è
osservarlo.
È quello che si apre con lui che viene calato nella,
esatto, nel pilone di cemento.
Ma non ho mai sofferto così tanto.
E poi c'è L'Uomo in Più anche, che è molto bello. Sì.
Bene. Poco radiofonica si può dire, oltre che bellissima questa colonna.
Assolutamente sì, però a volte bisogna essere anche poco radiofonici per fare una gran trasmissione. Che era di... Bene, altri hashtag, grazie.
No, ci siamo, siamo anche giunti ci in chiusura della nostra trasmissione.
Ci siamo.
Sembra che non abbiamo più niente da dire,
e
ma
invece
non è così.
Abbiamo molto da dire, ma lo diremo nelle prossime puntate.
Bravo, bravo, sì.
Ci
sì,
salutiamo
sì.
Con un grande pezzo dei Red Hot. Questa è Other Side, che era di Paola. Ti voglio bene, mi raccomando,
Anche io sempre, grazie
anche
al nostro
Flo. Grazie Flo, grazie.
Grazie a Francesca in redazione e a Tommaso che ha approntato.
Ma dov'è Francescona?
In redazione.
Ah, eccola là, che bella che è Francesca, ti abbracciamo forte.
E Tommaso che ha portato il collegamento.
Non vuole mai venire
fatto.
Qua, mannaggia. Va bene, dai, l'ospiteremo domani. Ciao, grazie.
Ciao.
Don't believe it's bad.